qualche volta qualcuno ci ha detto: ma posso mandarvi qualcosa perché sfrutto le vostre lezioni? Allora abbiamo provveduto a mettere questo bottoncino di PayPal, se uno vuol fare un'offerta, così chi è lontano può farla, ma anche chi è vicino, se vuole, cioè, non è proibito. Allora, torniamo invece alle lezioni. Il tema di quest'anno, per riprendere un po' il filo, e questo è il tema del cambiamento collegato al verbo uscire, ma anche collegato un po' alle riflessioni che facciamo quest'estate al seminario, cioè questo tema del cambiamento come un cambiamento veramente di grande portata, no? Che non è solo il modo di dire tutto cambia, sì, va bene, sono 100 anni più o meno che tutti dicono che tutto cambia, no? Ma il cambiamento come un cambiamento di paradigmi molto radicali, quindi in cui ormai anche non solo i filosofi o gli intellettuali, ma anche la gente comune, ciascuno di noi nella sua vita quotidiana, per esempio pensando, che ne so, a cosa votare, piuttosto che scelte fare rispetto al proprio denaro, se fidarsi di un mutuo, di una banca o no, eccetera, eccetera. Siamo tutti alle prese con l'esperienza che i criteri che hanno funzionato nelle ultime decine di anni, il buon senso comune rischia di rivoltarci contro, no? L'altro giorno ho scoperto sul mio conto corrente un costo che non capivo cos'era, ho telefonato in banca e mi hanno spiegato: adesso funziona così, più soldi hai depositati sul conto e più paghi di canone del conto. E uno dice: scusa, il principio della banca era che io ti do i miei soldi, tu me li conservi e li traffichi, ci guadagni e mi paghi gli interessi, no? Se tu tieni i soldi sul conto, paghi un canone più alto. Se hai pochi soldi sul conto o vai in rosso, paghi gli interessi del rosso. Sì, ma così io pago sempre. Esatto, tu paghi sempre. E ti fanno tutta una spiegazione su un'economia che funzionerebbe in un altro modo, eccetera, eccetera. Allora, da queste cose qui banali uno si rende conto che quei principi base che abbiamo imparato tutti per girarci nella vita funzionano tutti al contrario, no? Non ci servono più le categorie che ci sono servite a lungo per valutare, decidere, farci un'opinione. Quindi abitare questo cambiamento è una questione complicata, perché uno dovrebbe rifarsi ogni volta tutte le competenze su qualsiasi cosa, no? Anche quelle basilari, quelle minime. Allora, questo era un po' il tema di fondo, e siccome non minaccia di finire molto presto questa fase, bisogna trovare dei criteri per abitare nel cambiamento, cercando nei casi concreti di informarsi volta per volta su quello che ti serve, cercando di capire come funziona, ma contemporaneamente anche cercando però qualche criterio per campare sul tempo lungo dentro un tempo che ha un tale tasso di instabilità che rischiamo tutti di diventare o cinici o angosciati o stressati, cioè di non avere più un punto di riferimento. Tra l'altro questo ha come effetto secondario che quelle poche cose che ci rimangono fisse perché sono convinzioni personali o cose del genere rischiano di diventare a quel punto degli idoli, perché siccome sono le poche cose che stanno fisse, a quel punto ti ci attacchi e devono rimanere fermissime a ogni costo, anche contro la realtà, contro ogni logica. Allora, in questo grande tema del cambiamento, la prima lezione, quella di ottobre, si è un po' interrogata sul testo di Tobia, non so se ricordate, Tobia il vecchio, Tobia il giovane, e l'idea di una devozione sterile, cioè Tobia il vecchio come colui che ripete, che in qualche modo in una coazione a ripetere, ripete il bene, non il male, il bene, fa del proprio meglio, ma l'esito di questa cosa è la sterilità. Quindi è proprio l'immagine in cui rischiamo di ritrovarci un po' tutti, no? Il tentativo di riprodurre il bene in un contesto cambiato finisce per produrre se non un male, quantomeno un'aridità, niente di buono, no? E la storia di Tobia è che il giovane Tobi deve intraprendere un santo viaggio, no? Cioè deve cambiare, deve uscire, deve spostarsi per... quindi abbiamo ragionato un po' su quello. Come sempre, ricordate le prime lezioni che spaziano di più sull'Antico Testamento, come anche diciamo ieri sera, nella Bibbia c'è veramente molta umana verità prima che qualsiasi altra cosa, cioè c'è un po' le grandi dinamiche in cui antropologicamente ciascuno di noi, che lo sappia o no, si ritrova. Allora, le prime lezioni di solito di ogni ciclo, che sono dedicate all'Antico Testamento, sono più descrittive, cioè cercano di far vedere come quali grandi movimenti tipici dell'umano la Bibbia individua intorno ai nuclei di cui ci stiamo occupando. Dunque, la storia di Tobia ci ha un po' descritto la nostra situazione. Il testo di oggi ancora ci descrive un po' più a fondo questa situazione. Il testo è il capitolo 12 più la prima parte del capitolo 13 del libro della Genesi, ed è un testo che fa parte di un ciclo molto conosciuto, la storia di Abramo, di cui però sappiamo un po' come nei cartoni animati le scene principali, e spesso ci perdiamo gli elementi di connessione, no? Sappiamo Abramo, Mamre, l'annuncio della nascita di Isacco, Abramo e Agar, poi Abramo che esce, poi Sodoma e Gomorra, cioè ci sono tutte queste figurine, ma non è un film, no? Mancano i connettori. Questo capitolo è un capitolo connettore, c'è un capitolo in cui c'è delle cose prima, c'è delle cose dopo che conosciamo, in mezzo c'è questo che forse è meno conosciuto di altri testi della storia di Abramo, ma non per questo meno importante. Soprattutto nei tempi di cambiamento bisogna guardare i connettori, non gli episodi. Gli episodi descrivono uno stato, no? I connettori descrivono come si va da quello stato a un altro stato, da una situazione di fatto a un'altra situazione di fatto, come ci si trasporta. Per individuare il cambiamento bisogna guardare quel passaggio lì, no? Abramo è un pagano in Ur dei Caldei, Abramo diventerà il padre della fede fino al sacrificio di Isacco. In mezzo succedono delle cose, perché da quell'inizio a diventare il padre di tutti i credenti, amico di Dio, che addirittura si fida di Dio fino al punto di rischiare di sacrificare l'unico figlio, in mezzo c'è tutto un percorso che abita il cambiamento, e non è che Abramo in ogni singolo passaggio già sapeva il finale. Siamo noi che sappiamo il finale della storia, ma lui non lo sapeva. Lui, il racconto, la finzione narrativa è che lui non lo sapeva. Allora, questo capitolo è uno di questi capitoli connettori tra un episodio e l'altro. Dice così: il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. E questo versetto 1 è esattamente lo status che tutti abbiamo. Abramo esce dalla tua terra e va, ok, questo è lo status 1. Poi dopo c'è lo status 2, che è appunto Abramo padre dei credenti. In mezzo c'è il capitolo che adesso leggiamo. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistato in Carran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i Cananei. Canaan, Cananei, che sarebbe come dire a Cuneo abitano i Cunesi. Va bene, cioè non è una grande notizia di per sé. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda. Già qui viene un piccolo sospetto, dice: ti do questa terra qua. Lui fa l'altare e poi se ne va. Cioè, mi hai dato questa terra, stai lì, no? E piantò la tenda, avendo Betel a occidente e Al a oriente. E lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev. Torna indietro, dice, ma che giro fa? Venne una carestia nella terra ed Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai, vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno, costei è sua moglie, e mi uccideranno per lasciare te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti, asini, schiavi, schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse, «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene». Poi il faraone diede disposizione su di lui ad alcuni uomini, che lo allontanarono insieme con la moglie e con tutti i suoi averi. Dall'Egitto Abram risalì nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Abram era molto ricco, in bestiame, argento e oro. Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi, armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei e i periziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot, «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». E poi il testo prosegue con l'episodio di Sodoma e Gomorra, uno dei due va a abitare a Sodoma e l'altro a Gomorra, eccetera, eccetera. Un capitolo buffo, non so quanto lo abbiate nell'orecchia, quanto la storia di Sara, Sarai, già conosciuto meno. Appunto, capitolo strano dal punto di vista letterario, un capitolo composito, bisognerebbe fare tutta una spiegazione, sono tutti pezzi di epoche diverse messe insieme, riaggiustati, ma qui non è tanto quello il nostro interesse è leggere l'effetto finale del testo, come ci arriva, come ci è tramandato nella fede della Chiesa. Allora, il punto di partenza, il Signore disse ad Abram, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Questo è un classico, un versetto molto citato negli anni post-conciliari, canti religiosi, eccetera, eccetera, immagini, spiegazioni ai bambini, catechismo, perché fa molto poetico, perché l'idea esci dalla tua terra e vai, consente anche al peggior catechista di agganciarsi per 10.000 temi, no? Peccato che dietro c'è una realtà che bisognerebbe salvaguardare un po' dall'edulcorazione. Intanto questi erano nomadi, quindi uscire e andare era cosa abbastanza normale, nel senso che quello facevano, andavano, avevano greggi e armenti e seguivano i pascoli in un territorio deserto, seguendo i fiumi, eccetera, eccetera. Secondo, Abramo prende e va fino a un certo punto, come vedremo subito dopo, perché da bravo nomade non ha stanzialità di luogo, noi siamo stanziali, quindi questa roba ci fa impressione, ma la stanzialità dei beni, della famiglia, della moglie, del cognato, cioè la stanzialità tribale, se la porta dietro, quindi non va manco per niente, non è che esce dai beni, dalla tribù, dal clan. E non è un caso che si inizia così e si finisce con la separazione dal clan. Ma su questo torniamo dopo. Seconda questione, terza questione, uscire è comunque faccenda faticosa, non così poetica. Esci dalla tua terra. E in realtà la vera uscita di Abramo non è nel partire e muoversi, ma si consumerà solo alla fine di questo capitolo. Allora, io quando devo spiegare questo brano qua, dico spesso che sto ormai a Roma da 34 anni, ma per i primi 10, non uno, quando dicevo vado a casa, intendevo Fossano. Poi c'è stato un giorno in cui per la prima volta ho detto vado a casa intendendo Roma, ed era cambiato qualcosa, ero veramente andata via da Fossano. E non per questo ho smesso di avere un legame con Fossano. Allora, uscire dalla tua terra è un'operazione complicatissima. Ed è un'operazione da adulti. Talmente complicata che il Novecento ci ha inventato la psicanalisi per interrompere la coazione a ripetere. Cioè, dice che per uscire veramente da un trauma, da una questione, insomma, ce ne va. E chiunque sia stato sposato sa che uno si sposa un certo giorno, poi va in viaggio di nozze, poi va a casa, comincia la vita più o meno ordinaria, ma poi c'è un punto, in genere non dopo 15 giorni, dopo un bel po', in cui uno, per mille motivi della vita quotidiana, non pensa più, potrei, adesso me ne vado e torno da mia madre, per dire la frase classica. Il giorno in cui non lo pensa più è veramente sposato, cioè nel senso che non ha più un'uscita di sicurezza interiore. Alcuni continuano a pensarlo tutta la vita, ed è un problema di solito in questi casi, no? Allora, cosa voglio dire? Questo vai dalla tua terra, questo comando del Signore, esci da te, non è un comando da poco, è una sfida radicale che solo un Dio può porre. Nessuno a questo mondo ci può dire esci da te. È una decisione che solo ciascuno di noi può a un certo punto prendere, per felici motivi, per tristi motivi, ci auguriamo tutti per felici motivi, che uno esce da sé per crescere, per costruire una cosa nuova, perché si è giustamente consumato quello che apparteneva prima, ma comunque anche quando è per felici motivi, mai senza dolore, mai senza fatica e senza un lungo tempo di uscita, anche quando i motivi sono felici. Figurarsi poi quando i motivi sono infelici, molto peggio. Non è un caso, secondo i cristiani, non è un caso che solo un Dio può dirti esci dalla tua terra, e che dunque solo un amore ti può far correre il rischio di questa cosa. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e cioè l'amore come veramente sacramento, esperienza storica dell'altezza delle sfide di Dio, del livello che è un livello altissimo. E questo nella scrittura è proprio chiaro, ci sono pochissime cose nella vita che hanno questa altezza di sfida, di per sé tre: Dio, gli amori e la realtà. Queste sarebbero le tre cose così cocciute da essere in grado di metterci di fronte a sfide altissime. E giustamente gli esseri umani si sono inventati, come dire, la rimozione di Dio, la costruzione sociale degli amori in modo da garantirsi per benino, e la rimozione della realtà per evitare che la realtà li sfidi. Cioè è proprio un classico da manuale praticamente. Ok. Ma cosa dice Dio? Pone questa sfida: vattene dalla tua terra, dalla parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione, ti benedirò. Guardate la costruzione di questa promessa. Ti benedirò. Possa tu essere benedizione, in te si diranno benedette tutti. È una promessa pazzesca. Noi al massimo arriviamo a ti benedirò, cioè no? ti do qualcosa di buono per te, no? Ti sfido a qualche cosa, ti pongo un obiettivo e ti dico ok, per questo, in cambio di questo, ti benedirò. Dio ha una triplice benedizione: ti benedirò, tu diventerai benedizione e in te saranno benedetti tutti. Asterisco, nota a fondo pagina, di per sé questa cosa qua sarebbe la struttura sacramentale degli amori, no? Cioè, che cos'è un matrimonio cristiano come un sacramento? È questa roba qua, l'uno e l'altra sono benedetti perché possano essere benedizione e perché in loro sia benedetta tutta la storia. Chiusa parentesi. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot, poi prese la moglie Sarai, Lot, i beni, le persone, e si incamminarono. Cioè non lascia proprio niente, tira su tutto: beni, persone, bestie, parenti, amici e conoscenti. È chiaro, è la logica tribale, clanica, si piglia su tutto, cioè si porta dietro la sua casa, parte a metà. Ma è vero che, come l'inizio di ogni matrimonio, uno va a abitare con quell'altro che ha sposato, ma si porta dietro e dentro un sacco di cose, perché appunto non è l'uscita, non è un passaggio istantaneo mai, il cambiamento non è un passaggio istantaneo mai. Per dire già adesso con una frase il senso di tutta questa lettura, perché ogni cambiamento è separazione, e la separazione è una faccenda complicata. Allora Abramo si porta dietro tutta questa roba qui e poi arriva nella terra di Canaan. Fate caso, i nomi che sentite, anche geografici così, sono tutti nomi che nella storia della Bibbia torneranno spesso, no? Sichem, Betel, cioè sono nomi che ritornano molto spesso, geografici, un po' perché il territorio è un territorio piccolo e quindi i posti quelli sono, ma un po' perché la storia di Abramo, essendo paradigmatica, poi tutte le cose che devono succedere dopo succedono sempre negli stessi posti, secondo il racconto, cioè vengono sempre collegate alla storia paradigmatica di Abramo, alla sua uscita. Abramo attraversò fino alla località di Sichem, presso quel cerimone. Nella terra si trovavano allora i cananei. Ora, fantastico, che tipo di notizia è questa notizia qua? Perché la Bibbia non è un libro di storia o di geografia o di geografia umana. Non aveva come obiettivo di informarci quali erano le popolazioni dell'Antico Oriente, cioè non era questo il suo interesse. Perché ci dice che lì abitavano i cananei? Lo dico con parole moderne, che servono a capirci tra di noi, che non sono quelle che trovereste qui, ma secondo me il senso però è veramente rispettato. Perché qui c'è il terzo elemento, dicevo, sfidante, la realtà. Ciò che non governo io, che mi preesiste, che preesiste alla mia uscita, al mio statuto, al mio rapporto col Signore, a ciò che sto cercando di fare, al mio progetto, al mio futuro. Lì c'era già qualcuno, il mondo non lo inventiamo noi. Allora, questo qui mi sembra un tema gigantesco, perché è uno dei nostri problemi chiave rispetto al cambiamento. Moltissimi di noi rispetto al cambiamento vivono la fatica del delitto di lesa maestà. Dice, ma come, io mi sono impegnato, ho fatto, ho scelto, ho pensato, ho valutato, ho anche fatto fatica per cercare di essere fedele alle cose che avevo scelto, e adesso mi cambiano tutte le carte in tavola. Come sarebbe? Sarebbe che la realtà ci preesiste, esisterà dopo di noi, e paradossalmente, se non negli occhi di Dio, se ne frega che noi ci siamo o non ci siamo. Perché i cananei stavano lì prima di Abramo, avevano tutta l'intenzione di continuare a starci, hanno continuato per un po' a starci, perché un po' si dovrà raccontare lì le lotte con i Baali, i cananei, perché i cananei sono rimasti qua fino a, finché sono esistiti praticamente, perché esattamente bisognava fare i conti con questa realtà, che quelli erano lì e quella era casa loro. E allora nessun Dio gli aveva detto esci dalla tua terra, quindi non si erano spostati. Cioè, perché se io ti dico spostati e tu dici ok, vado lì, però lì c'era già qualcosa prima di te, c'era qualcuno, c'erano dei progetti, c'era della realtà. Ora noi siamo, ahimè, lo dico in modo colto per evitare, come dire, troppi dolori di ciascuno di noi, siamo tutti figli dell'idealismo hegeliano. Ciò che è reale è razionale. Ecco, non è vero, non è vero, semplicemente è una pura bugia, no? E spendiamo una quantità paurosa di energia a cercare di, come si dice a Roma, drizzare le gambe ai cani, cioè di guardare la realtà dal punto di vista di riuscire a farla entrare dentro uno schema che magari è giustissimo e che magari è giusto che ci serva come punto di orizzonte, come orizzonte finale. Non sto predicando un cinismo disperato, ma il cristianesimo, e la Bibbia prima, anche l'Antico Testamento, è realista, perché se no il Signore Gesù non prendeva corpo. Non è idealista, è realista. La realtà che è creata da Dio ha la sua forza, la sua potenza, la sua legittimità, perché viene dalla mano di Dio. Esiste prima di me e esisterà dopo di me. Certo, in questa realtà noi abbiamo un gioco di libertà, non un delirio di onnipotenza, un gioco di libertà. Perché se ho avuto 2 talenti, 3 talenti, 5 talenti, 10 talenti, devo trafficare comunque i talenti che ho avuto. A partire dalla realtà com'è, bisogna farla muovere nella direzione del cambiamento, ma a partire dalla realtà com'è. Allora, questa notizia, nella terra si trovavano allora i cananei, è per dire Abramo, pur sotto il segno della novità, pur sotto il segno del cambiamento, del nuovo, sotto una missione divina, non piomba su Marte, piomba in un luogo che ha una storia, che ha delle persone, in cui già ci sono delle cose. Il Signore allora apparve ad Abramo, qui ci sono questi versetti 7, 8 e 9 che vanno un po' cesellati perché sono abbastanza interessanti e decisivi rispetto al criterio del capitolo di raccordo, dell'abitare il cambiamento. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Al principio di realtà, Dio non contro, il contrario di realtà per Dio non è irrealtà, utopia, illusione. Il contrario di realtà per Dio è promessa. Più che il contrario, il correlativo. Alla tua discendenza io darò questa terra. E cioè, a tutti noi il pensierino viene: e i cananei come la prenderanno sta cosa? Cioè, nel senso che la promessa, sì, figo, dato che la prometti alla mia discendenza, ok, perfetto. Ma la realtà, che cosa succederà? Cioè, il cambiamento sotto il segno della promessa è tendenzialmente conflittuale, almeno nel momento in cui si annuncia, e di per sé l'assunzione responsabile della realtà è la gestione del conflitto che si crea nell'incontro tra realtà e promessa. Non è far bene i compiti, non è che Dio dice fai questo, tu lo fai e allora lui ti dà il premio. Non funziona così, perché il terzo elemento è la realtà. Dio lancia una sfida, il credente, il padre di tutti i credenti, si fida di questa sfida di uscita, guarda il reale, riconosce la realtà e dice: oh cavolo, sono venuto fino qui, ma qui ci sono i cananei. E allora Dio interviene, non nel senso che improvvisamente fa morire tutti i cananei, ma interviene con una promessa. E il problema di Abramo è, e lo vedremo subito dopo, trovare il modo in cui far andare insieme la promessa e la realtà. E non tutti i modi che trova sono buoni, ma non smette di cercarli. E infatti in questi versetti 3, 7 e 9 dice: alla tua discendenza darò questa terra, e uno si aspetta, e Abramo cominciò a costruire una città, smette di essere nobile, nomade, cioè questa è la terra, sono arrivato, sono uscito, ok, adesso questa me la dai, faccio la città. E no, perché dice: Abramo costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso, e poi si rimette in cammino, e l'altare è veramente il testimonio del patto di fiducia. Io mi sono mosso, tu hai fatto una promessa, ognuno deve fare il suo mestiere, eh? Dio deve fare Dio e io devo fare io, e mo vediamo come va avanti la storia. E si rimette in cammino, pianta la tenda, costruisce un altare, non più al Signore che gli era apparso, costruisce un altare e invoca il nome, e poi leva di nuovo la tenda, cioè istituisce un processo di affidamento. Qui sei apparso, hai fatto la tua promessa, io ho fatto un altare perché questo rimanga testimonio tra me e te, questa cosa di alzare la pietra, fare l'altare, per tutto l'Antico Testamento è sempre il segno, e viene spesso descritto così, del testimonio tra Dio e il popolo, è la pietra che è testimone. Allora, tu sei apparso, hai fatto una promessa, io costruisco un altare per dire ok, poi mi metto in cammino e costruisco altari invocando il tuo nome. Perché tu non sei più apparso e non hai fatto un'altra promessa. E io invoco la promessa per lo spazio di un'invocazione. La promessa anticipa il futuro, è la promessa alla discendenza, non a lui. Cioè, di per sé una promessa un po' fregatura della serie. Tu esci, ti metti in movimento, vai, ti fai sto mazzo così tanto, ma tu non vedrai un tubo, perché questa terra sarà per i tuoi discendenti, non per te. E uno dice, no scusa, come sarebbe sta cosa io? La promessa è l'anticipazione di un futuro di benedizione. Vi ricordate che spesso io dico che c'è un altro modo di anticipare il futuro, che è la paura. La paura anticipa il futuro, perché noi temiamo quello che non c'è ancora, che possa succedere questo o quello. Quando siamo nella realtà possiamo soffrire, avere dei problemi, no? Il modo comune di dire, che dice, quando poi sei lì balli. E certo, perché di fronte alla realtà non è che hai paura o non paura, magari hai dolore, ma non paura o non paura. La paura si apriva. Perché la paura è una forma di anticipazione, non della benedizione, ma della maledizione possibile. Promessa e paura sono ancora una volta correlativi. E Abramo non ha paura, per questo è il padre di tutti i credenti, si fida della promessa. A dimostrazione che la promessa non è un elemento risolutivo, perché poi la Bibbia scrive per un livello basico, cioè non scrive per degli intellettuali stracolti, quindi dice, fa meglio spiegare bene che se no casomai non capiscono. A dimostrazione di questa dinamica, che non è una roba, tu fai i compiti, tu obbedisci e io ti do il premio, ti do la caramella e lì è finito il gioco, ma di questa logica che un po' vi dicevo prima, si vede subito che le cose non funzionano. La prima cosa che succede dopo altari, preghiere, nomi, benedizioni, promesse è una carestia. Eh no, ragazzi, cioè come sarebbe? Sono uscito, mi sono fidato, tu sei apparso, mi hai fatto una promessa, io ho fatto un altare, poi ho fatto un altro altare, poi ti ho anche invocato, sono rimasto in questa dinamica e la prima cosa che succede è non c'è più da mangiare. Ma come sarebbe? Che fregatura è? Questa questione qua è molto interessante, perché di per sé la certificazione dell'uscita è nel bisogno, non nel compimento. Quando davvero esci, cominci a perdere qualcosa. Fai l'esperienza di avere bisogno di qualcosa di cui non sapevi. Se restavi a casa tua non sapevi neanche che ne avevi bisogno. Questo è il problema. Accettare il cambiamento significa sperimentare il bisogno. C'è una carestia. E Abramo scende in Egitto, ma fa esattamente il suo mestiere di umano, cioè prova a gestire il conflitto possibile. E dice, mia moglie è bella, chissà che quelli non gli venga l'idea di uccidere me per tenersi la moglie. E allora cabalizza e, contando sui legami clanici, cioè che la famiglia è molto più importante dei matrimoni nell'antichità, dice, di che sei mia sorella? Così anzi, io ne avrò del bene. E così fanno, succede esattamente come lui aveva previsto, l'odia il faraone, eccetera, e Abramo diventa ancora più ricco, ricevette gregge, armenti, asini, schiavi, schiave, asine, cammelli. Cioè proprio ancora più ricco. E poi qui c'è questa storia curiosissima, perché già a me fa girare un po' le scatole, già anche la giornata contro la violenza delle donne, questa idea che Sara ci sta a questo giochetto e passa da uno all'altro così, dice, ma come te permetti? Noi avremmo detto, ma sarò un essere umano? Cioè, no? E invece passa da Abramo al faraone senza apparentemente banfare. Già questo mi fa un po' girare le scatole. Ma poi quello che succede è buffissimo, perché dopo aver detto che Abramo viene arricchito si dice, ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grande calamità per il fatto che sarà di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone convocò Abramo, e cioè questa cosa succede come se tutti sapessero tutto, come se tutto fosse chiaro, come se il faraone immediatamente capisce che viene colpito dalle calamità perché Sarai è la moglie di Abramo e non sua sorella, e come fa a saperlo? Cioè, è una storia un po' strana, almeno nel modo in cui è raccontato. Ovviamente il genere letterario è quello mitologico, dove sempre le cose si sanno o non si sanno a seconda di come conviene al racconto, eccetera. Ma è chiaro qual è la dinamica, perché poi uno si aspetta che a quel punto il faraone, incavolato nero, prese Abramo e lo gettò in prigione. Invece prende Abramo e gli dice, prenditi tua moglie e tutti i tuoi averi e vai. E uno dice, non si arrabbia neanche un attimo, cioè non lo punisce in nessun modo, perde una donna avvenente, quello era diventato ricco, è stato colmato bene, gli lascia tutto e gli fa anche andare via. Ma come funziona questa storia? È un po' strana, no? Adesso io sto un po' ironizzando, ma capite che il raccontino è strano, perché il raccontino non mira a una storia convincentemente narrativa, mira a spiegarci una dinamica, no? La dinamica è che se la menzogna di qualsiasi forma genera è il modo di gestire il conflitto con la realtà, quello che succede può anche non essere un danno, ma non cambia niente, non si gestisce niente. Il modo in cui possiamo affrontare la fatica del reale che cambia non è mentire, è il contrario, bisogna fare una più grande verità, anche correndo dei rischi, perché se no rifacciamo sempre la stessa cosa, e lui, la moglie, Lot e tutti i suoi averi, non usciamo da nessuna parte, c'è stato il bisogno, è andato in Egitto, quindi l'uscita si è moltiplicata, è andata più a fondo, ha scavato nella sua anima e lui è sempre lì impacchettato di tutto, non è cambiato niente. Cioè quello che qui ci si vuole dire è che la menzogna non è un buon modo di gestione del conflitto con la realtà. Uno dice bastava uno psicologo di media competenza per dircelo, però la Bibbia ce lo dice molto tempo prima dell'invenzione della psicologia come scienza. Fare la verità non è un dovere etico, è una necessità politica per gestire i conflitti con la realtà. Fare la verità di sé, del proprio bisogno, ma anche la verità oggettiva delle cose, chiamare le cose col loro nome. Una moglie è una moglie, non è una sorella. Se non si passa da quella, e Abramo la lezione la capisce, quando succede il problema con Lot, non fa menzogne, chiama le cose col loro nome. Non vi sia discordia tra me e te, siamo fratelli, il nome è fratelli, non possiamo evitare la discordia, meglio separarsi. Ci viene detto che Abramo ricomincia a viaggiare molto ricco, con Lot, cioè tutto è rimasto come prima, fa di nuovo un altare, cioè ci viene detto non molla questa relazione con il Dio che lo ha sfidato, e allora Dio lo conduce più a fondo in questo processo di cambiamento. E dunque sorge una lite, strano modo di Dio di condurre più a fondo nei processi di cambiamento. Dice, se appariva una visione in cielo che glielo spiegava, era più comodo. La lite fa brutto, però Dio c'ha degli strani metodi. Sorge una lite con suo fratello, è messo alla prova all'interno della struttura che non aveva ancora cominciato a abbandonare, quella del clan. Ed è costretto a una separazione. Ogni benedizione si costruisce su una separazione. Questo è uno dei principi fondamentali da tenere presenti. Per questo le benedizioni sono costose. Qualunque genitore dotato di un briciolo di buon senso lo sa. Benedire la vita dei propri figli significa lasciarli andare. E in teoria tutti sono d'accordo e in generale fa molto poetico. Poi quando ti dicono vado a studiare in Groenlandia, uno dice no, giusto, è la tua vita, sì, hai ragione, speriamo che tu sia contento, però non so se riesco a spiegarmi da questa cosa qui, però questo vale a 360 gradi. E se ancora i migliori tra noi in un rapporto asimmetrico genitori figli riescono a riconoscerlo, perché per esempio siamo stati a nostra volta figli, nei rapporti paritetici è molto più complicato, nei matrimoni si gestisce peggio che rispetto ai figli. Ogni benedizione richiede una separazione. Per questo, tra l'altro, simbolicamente, ritualmente, le benedizioni sono sempre di imposizione delle mani. C'è una distanza, almeno la distanza di un braccio. asterisco, nota a fondo pagina, dopo i lamenti dei mesi scorsi sulla partenza di Dario, secondo me bisognerebbe un po' riflettere sul fatto che, come dire, c'è una benedizione che volentieri abbiamo condiviso con lui, ma ogni benedizione è una separazione. Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandrani e i tuoi, perché noi siamo fratelli, separati da me. E qui c'è proprio l'altra storia rispetto a Caino e Abele. Ed è l'altra spiegazione della, come dire, tutta la storia di Caino e Abele, ricordate, comincia con un'apparente ingiustizia di Dio. Il sacrificio di Caino non è accettato, senza motivo. Poi dopo i padri si sono inventati un po' di robe perché aveva offerto frutta marcia, ma nella Bibbia non c'è scritto, no? Due settimane fa abbiamo avuto una conferenza di Joshua in Gregoriana che metteranno sul canale YouTube della Gregoriana, andatevela a vedere se avete voglia e tempo, che commenta Caino e Abele con buon stile ebraico e che dice, infatti, il vero omicida è Dio, questo è molto chiaro, no? In Gregoriana erano tutti un attimo com'è? Un po' perplessi, però perché dice non c'è motivo, no? Caino ha fatto del suo meglio, ha fatto un sacrificio, ha fatto un'offerta e Dio non l'ha ricevuta. Certo che poi lui si è arrabbiato e se l'è presa con suo fratello. Con chi doveva prendersela? Se non ci prendiamo con i fratelli, con chi ce la pigliamo? E qui c'è l'altra storia. Anche qui, apparentemente, la promessa è stata fatta solo ad Abramo, la terra è stata promessa e la discendenza solo ad Abramo. Lui si è sempre tirato dietro Lot e a questo punto Lot deve trovare la sua strada e la reazione di Abramo è: non ci sia lite tra me e te, siamo fratelli. E il primo che dà un altro significato al termine fratelli, tutto l'Antico Testamento mostra che i fratelli hanno permanentemente la tentazione di uccidersi, per non uccidersi stanno lontani. Se io vado a destra, tu vai a sinistra e così non ci uccideremo. Che insomma, fa riflettere quanto a gestione del cambiamento della realtà. La benedizione si costruisce sulla separazione e la benedizione si costruisce su una lite. Uno dei primi seminari dell'altro che avevamo fatto 2500 anni fa, nella preistoria, aveva avuto come conclusione, se ricordate, non sappiamo se la separazione e il dolore fanno crescere, ma siamo certi che crescere fa dolore e separazione. Ecco, per molto tempo noi abbiamo letto il crescere come il separarsi come attinente a questioni etiche e poi dice allora devi trarne il meglio, bisogna impararne qualcosa dal male. No, secondo la Bibbia funziona al contrario. Tu fai delle cose, bene o male, gestisci una vita, un cambiamento, senza separazione non vai da nessuna parte. E separarsi fa male, non necessariamente nasce da un male, ma fa male, perché l'uscita, dicevo all'inizio, non è mai senza prezzo. Quindi, per proprio dire la frase finale, il primo passo è Tobia, si può tentare di non cambiare e per cambiare e produrre dunque cadaveri e cecità, oppure bisogna intraprendere il santo viaggio. Il secondo passo è però, occhio, il santo viaggio non è una roba poetica, ha alcuni passaggi, realtà, promessa, benedizione, separazione, che in qualche modo hanno un costo reale e chiedono un tempo, non sono mai istantanei. Grazie.